Buongiorno e grazie per questa introduzione, Jeremy. Devo dire che ascoltare la parola di Dio è una forma di lode e di adorazione che facciamo, per cui non sarete scontenti se la passerete in piedi la prossima mezz'ora. No, voglio essere buono, ma è bello questo atteggiamento che ci ha ricordato Geremì, del popolo di Israele che di fronte al sacerdote Esdra era pronto ad ascoltare, e siccome erano numerosi, erano in un grande cortile di fronte al Tempio, erano là tutti in piedi, pronti per ascoltare. E poi siccome magari erano anche lontani, c'era qualcuno che Esdra aveva mandato tra il popolo per poter spiegare quello che lui stava dicendo, e tipo passaparola, in modo che la parola di Dio arrivasse anche a chi era più lontano. Quindi non erano lì seduti, tipo in circolo, come facciamo noi quando giochiamo a briscola, ma erano tutti attenti, tutti in piedi. Allora non vi chiedo di alzarvi in piedi, però vogliamo essere in piedi col nostro cuore, con la nostra mente, attenti all'ascolto della parola di Dio, perché ancora questa mattina il Signore ci vuole parlare attraverso la sua parola. L'ha rivelata per questo, non perché rimanesse chiusa su una biblioteca di casa, su una libreria di casa. L'ha rivelata proprio perché vuole dirci personalmente il suo pensiero e desidera che questo pensiero possa veramente trasformare il nostro cuore, che non rimanga solo qualcosa che conosciamo nella mente, ma che trasformi giorno per giorno la nostra vita. E così è importante meditarla ogni giorno, ma è anche molto importante ascoltarla quando stiamo insieme la domenica come chiesa. Geremia ha già detto molte cose belle, importanti. Forse potrei dire ha già detto tutto, andiamocene via. Però in effetti è questo dono che Dio ci fa, questo dono che Dio ci fa è il Signore Gesù Cristo. Chiaramente parlando anche di Adamo, di Eva, ricordandoci un po' quello che è successo all'inizio della creazione, capiamo ancora meglio perché era così necessario il dono di Gesù Cristo. E sapete che i doni necessari veramente sono quelli più apprezzati, quelli più importanti. Non è tanto tempo che è passato Natale, sono sicuro che se vengo a casa vostra avete ancora qualche dono messo lì da parte, no? Che quando vi arrivate avete detto, mo con questo che ci faccio? Vabbè, lo metto lì nell'armadio, cioè all'angolino del riciclo. E magari avete qualche regalo anche voi a casa, lì, da riciclare, perché non l'avete considerato adatto, importante, non vi è piaciuto. Insomma, non è che facciamo la lista a Babbo Natale quando ci scambiamo i regali. Quindi a volte arrivano cose che pensiamo che non sono importanti o necessarie e le mettiamo da parte. Beh, questo dono Dio dice che è necessario, è fondamentale ed è così prezioso che nessun uomo può acquistarlo. È il dono di Dio, è un dono che viene dall'alto. In questo mondo purtroppo la maggior parte delle persone vivono lontane da Dio. Anche quando si travestono di una certa religiosità, il loro cuore è lontano da Dio. Perché? Perché vivono una vita senza veramente interessarsi alla sua volontà, alla volontà di Dio. Come faccio a interessarmi della volontà di Dio? Beh, apro la Bibbia e chiedo a Dio che mi spieghi quello che Lui ha compiuto, quello che Lui ha scritto, quello che Lui ha ispirato. Quindi molte persone vivono senza questo desiderio, senza ricercare la guida del Signore, senza chiedere allo Spirito Santo di insegnarci la volontà di Dio e senza volerla praticare. Beh, spero che questa mattina tu non sia fra queste persone e che invece Dio ti stia mettendo proprio nel cuore il desiderio di fare sul serio con Lui, ascoltando la sua parola e comprendendo che si fa sul serio con Dio quando si prende sul serio il dono che Dio fa nella persona di Cristo Gesù. E non dobbiamo andare troppo in giro nella Bibbia per cercare questa verità. Vorrei che apriste la vostra Bibbia al libro di Romani, capitolo 6, versetto 23. Romani Romani, capitolo 6, versetto 23, solo un versetto. Prima di leggerlo voglio dirvi un po' qualcosa sulla lettera ai Romani, brevemente. Nella nostra chiesa la stiamo studiando da quasi 2 anni e siamo arrivati al capitolo 12. La studiamo una volta a settimana ed è una lettera molto ricca, per cui ci vuole anche molto tempo. È una lettera che Paolo ha scritto a questi fratelli e sorelle di Roma quando ancora non li aveva visti e conosciuti. Aveva sentito parlare di loro, probabilmente da Aquila e Priscilla, che erano dei credenti romani che Paolo aveva conosciuto a Corinto. Il desiderio di Paolo era quello di passare per Roma, per portare il Vangelo oltre Roma. Il suo desiderio era di andare in Spagna, lo sappiamo dall'ultimo capitolo, il capitolo 16, quando Paolo saluta la chiesa di Roma, o le chiese di Roma che si riunivano nelle case, e quindi scrive questa lettera presentandosi, scrive questa lettera affrontando il tema principale della sua predicazione, cioè il Vangelo di Cristo, perché ancora non li aveva conosciuti questi fratelli e queste sorelle, per cui aveva ben chiaro un desiderio che poi Dio gli ha messo nel cuore e lo ha ispirato, cioè voleva fargli capire la base del Vangelo. Una chiesa formata sia da giudei che da gentili, cioè romani pagani, che quindi affrontava anche problemi legati a quei giudei che ancora volevano seguire la legge di Mosè e invece i gentili che non ne sapevano nulla. E quindi affronta anche l'argomento che riguarda il giudaismo o le relazioni fra fratelli e sorelle in Cristo quando si proviene chi dal giudaismo, chi dal paganesimo. Però il punto principale di tutta la lettera rimane questo: il Vangelo di Cristo e la salvezza per grazia che Dio accorda all'uomo peccatore mediante la fede. E infatti una delle parole chiave che troviamo nel capitolo 4 e 5, quello che un po' ha risvegliato anche prima Agostino, poi Lutero e il movimento protestante, è la giustificazione. Ovvero, come voi sapete bene, voi che avete figli, che non fanno i compiti e poi vanno a scuola, fate la giustificazione ai figli. Significa: mio figlio ha sbagliato, però non lo giudicare in base a quello che ha sbagliato. Lo giustifico io. Questa è la giustificazione. Ed è quello che Dio vuole fare per tutti gli uomini peccatori. Questo è il suo desiderio. Motivo per cui ha dato suo figlio Gesù. Gli uomini hanno sbagliato, ma Dio vuole giustificarli. Vuole evitare che passino per il giusto giudizio che meritano. E così cosa fa l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani? Nei primi 3 capitoli affronta il problema più grave. L'uomo ha sbagliato. Parla del peccato. E parla di come il peccato sia universale, cioè riguardi tutti. Non c'è qualcuno che ne è esente. Poi parla, alla fine del capitolo 3 e nei capitoli 4 e 5, del suo piano di salvezza. Ossia che Dio è pronto a giustificare il peccatore attraverso questo dono. E poi nei capitoli da 6 e 8 inizia ad affrontare la nuova vita di chi è stato giustificato attraverso la fede in Cristo. E quindi parla di santificazione. Allora all'interno di questo contesto si inserisce il versetto che leggiamo questa mattina, capitolo 6, versetto 23. È molto semplice, dice: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Allora il contesto è questo: adesso in Cristo Gesù siamo liberati dalla condanna del peccato, allora vivete come figli di Dio, desiderando più di non peccare, ma di fare la volontà di Dio. Perché? Perché se continuate a peccare, qual è il salario del peccato? La morte. Invece Dio qual è il dono che vi ha fatto? La vita eterna. Qui ci sono 2 assoluti che entrano in contrasto. Da una parte c'è la morte e dall'altra parte c'è la vita eterna. Quindi capiamo che questa morte non sta parlando della morte fisica, sta parlando della morte eterna, messa in contrasto con la vita eterna. Il primo assoluto è la morte eterna come paga del peccato. Il salario penso che lo conosciamo tutti, tranne i ragazzini che adesso stanno di là a fare l'ora felice, la scuola domenicale. Il salario è quello che tutti cerchiamo di prendere a fine mese o inizio mese, dipende dal datore di lavoro. Il salario è la paga. E perché ti pagano qualcosa a te? Perché sei bello? Perché sei bravo? Ti pagano qualcosa perché lo hai meritato. Lo hai meritato perché hai reso un servizio con il tuo lavoro, con le tue opere. Allora cosa dice qua Dio? Beh, dice che quello che noi meritiamo a causa delle nostre opere è la morte. Perché le nostre opere come sono? Ma io faccio del bene, sì, ma fai anche del male. E non si può ripagare con il bene che fai il male che hai fatto. Il salario del peccato è la morte. E qui volevo un po' chiarirvi che cos'è il peccato, perché nella nostra cultura in Italia cattolica il peccato è considerato in diversi modi, sapete? C'è il peccato originale, c'è il peccato veniale, c'è il peccato mortale, c'è oh che peccato! Ma la Bibbia, quando parla di peccato, ne dà soltanto uno di significato. Allora, il peccato, prima Giovanni capitolo 3, versetto 4, è semplicemente la violazione della legge di Dio. Prima Giovanni 3, 4 dice proprio questo, il peccato è la violazione della legge di Dio. Allora, noi conosciamo tutti che cos'è la legge di Dio, se pensiamo brevemente ai 10 comandamenti, no? Vi ricordate i 10 comandamenti? Sono un po' divisi dove nei primi 4 che riguardano più il tuo rapporto con Dio e nei successivi 6 che riguardano più il rapporto con il tuo prossimo. E uno può iniziare a dire, va bene, questo l'ho fatto, questo lo faccio, questo riesco a ubbidirlo, sì, questo non l'ho violato a questo punto. E diciamo che anche se forse in maniera un po' ipocrita o superficiale, si può arrivare fino al 10° punto dicendo no, ma io non dico bugie, io non rubo, io non uccido mai nessuno, io sto a posto. Ma quando arrivi al 10° punto, che è quello che poi la Chiesa Cattolica ha diviso in due, perché ne ha tolto uno prima, quello di non farsi statue e adorarle, quando arrivi al 10° punto c'è scritto che non devi nemmeno desiderare le cose degli altri. Che non devi nemmeno desiderare le donne degli altri, o gli uomini degli altri. E lì inizia a dire, mi sa che qui sto messo male. Ma forse se trasgredisco la legge solo in un punto, Dio può considerarmi tutto sommato innocente, mica faccio quelle cose gravi che ci sono scritte prima. E invece Giacomo, la lettera di Giacomo, al capitolo 2, versetto 10, ci ricorda una cosa importante. Che chi trasgredisce la legge di Dio anche in un solo punto è trasgressore di tutta la legge. Perché ha trasgredito un comandamento che proviene dal Creatore. E quindi è sempre sottoposto al giudizio di Dio. Giacomo taglia la testa al toro dicendo guarda che con la tua trasgressione, con la tua disubbidienza, con il tuo peccato, tu hai offeso Dio. E non c'è un livello più grave e meno grave. Dio interviene con un giudizio. Tu non puoi stare alla sua presenza. Questo è il giudizio di Dio. Addirittura Giacomo continua al capitolo 4, versetto 17, dice chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Mamma mia, ma come facciamo allora? Tutti hanno peccato, infatti, dice Paolo. Nella stessa lettera a Romani, capitolo 3, versetto 23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Cioè non possono accedere alla presenza di Dio. E sempre la lettera ai Romani insiste su questo punto, cioè dell'universalità del peccato, dicendo guardate che anche chi non conosce la legge di Dio non è scusato. Perché uno potrebbe dire, vabbè, ma il popolo che ha vissuto per tanti anni isolato in Africa o in Cina, che ne sa della legge che Dio ha dato a Mosè? Paolo in Romani 2,12 dice che l'uomo, anche se non conosce la legge di Dio, dimostra di essere un peccatore perché è incapace di ubbidire a un'altra legge che Dio ha messo nel suo cuore. È la legge della propria coscienza. E infatti, dice Paolo, l'uomo si accusa ma si scusa, si giustifica da solo perché si rende conto che è una cosa sbagliata, ma la fa lo stesso. E Gesù infatti dice in Giovanni 8,34, chi commette peccato è schiavo del peccato, continuerà a farlo e non se ne può liberare da questa condizione. Lo schiavo era una condizione molto pesante ai tempi di Gesù. Non aveva nemmeno diritto di vita o di morte. Dipendeva dal suo padrone. Era tenuto a volte anche in catene. O non poteva uscire dalla casa dove lavorava. È una condizione disperata. Allora questo peccato di cui parla qui Paolo, questo peccato il cui salario è la morte, è importante che capiamo bene, non riguarda soltanto qualcuno che ha peccato in un modo molto grave, riguarda tutti noi, riguarda me, riguarda te. Questo peccato che la tradizione cattolica ha definito come peccato originale, che poi in qualche modo si può cancellare attraverso il sacramento del battesimo, cioè di un'acqua che dovrebbe avere la grazia di purificarlo, questo peccato in realtà non si chiama né originale, né veniale, né peccato, si chiama solo né mortale, si chiama solo peccato. È un'epidemia spirituale che è entrata nel mondo, che in Genesi ci rendiamo conto ha costretto Dio ad allontanarsi dal mondo. Ha costretto Dio a cacciare Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, dove c'era l'albero della vita, affinché l'uomo non vivesse eternamente in quella condizione di peccato, separato da lui. In Romani 5,12 Paolo infatti aveva scritto: come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato è entrata la morte. E poi così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Allora cosa serve per risolvere questo problema? E ci ha pensato Dio, perché l'uomo non poteva pensarci. È per questo che parliamo questa mattina del dono di Dio. Giovanni 3,16, che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, che ha donato suo figlio Gesù, affinché chiunque crede in lui non perisca, non muoia di questa morte, ma abbia questa vita eterna. E questo è il secondo assoluto che vediamo nel versetto. È Gesù Cristo che ha preso un corpo per vivere come un uomo, ma senza mai peccare. E sulla croce ha pagato per i peccati degli uomini. Sulla croce è accaduto quello che tu e io non potevamo fare, cioè ha pagato la nostra condanna al posto nostro, affinché noi fossimo salvati, fossimo giustificati. Il sacrificio di Gesù sulla croce permetterà davanti a Dio di dire: tu hai peccato, ma non sarai giudicato. Come a scuola il bambino non ha fatto i compiti, ma non mettergli un voto brutto, è giustificato. La vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore, questo è il secondo assoluto che entra in netto contrasto con la morte eterna di cui ha parlato subito prima. E anche l'Apostolo Paolo lo spiegherà anche molto bene in 2 Corinzi 5,21. In 2 Corinzi 5,21 dice che lui, Cristo, giusto, è morto per noi ingiusti. Ma non soltanto nel Nuovo Testamento ci rendiamo conto che Dio aveva in mente questo piano. Un brano molto importante, profetico, che parla del Messia, che avrebbe pagato questo prezzo con la sua morte, è nel libro di Isaia. Penso che molti di voi conoscono Isaia 53. In Isaia 53 ci sono diversi versetti che ci dicono questo, ci dicono che il Dio, il Padre, invece di condannare ognuno di noi che seguiva la propria via peccaminosa, la propria via quella larga, dove tutti camminano, ha fatto ricadere su di lui, sul Messia, sul figlio, l'iniquità di tutti noi, Isaia 53,6. E poi dice che noi possiamo essere salvati, sanati, guariti, non sta parlando di una guarigione fisica, punto e basta, lì sta parlando di una guarigione spirituale, di una guarigione dell'anima, di un perdono eterno. Possiamo essere sanati perché Cristo è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui e mediante le sue lividure siamo stati guariti. Isaia 53,5. Ma non finisce qui. L'opera di Gesù alla croce non finisce sulla croce. Infatti noi non abbiamo un crocifisso che rappresenta Gesù, perché quella croce poi è rimasta vuota e la tomba dove l'hanno messo poi è rimasta vuota. Infatti in Isaia 53, 10-11 c'è scritto: dopo il tormento dell'anima sua, Cristo, il Figlio, il Messia, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Tornerà in vita e vedrà l'opera delle mani sue e sarà contento. E se tu hai creduto a Gesù, tu oggi sei fonte di gioia per Gesù, perché sei parte dell'opera sua. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, giustificherà, renderà giusti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Isaia 53, 10-11. E allora Gesù non chiede oggi che tu ti ricordi Lui soltanto a Natale o soltanto a Pasqua. Questo dono non è un dono da lasciare lì nell'armadio, né tantomeno da riciclare. Gesù non ha nemmeno interesse che tu impari qualche buon principio morale, così per avere una vita migliore, per evitare le conseguenze del peccato, o forse per sentirti più bravo. Gesù ha a cuore che tu riconosca il tuo peccato, qualsiasi esso sia, in tutte le forme in cui si è manifestato finora nella tua vita, in modo che tu possa pentirti e renderti conto che hai bisogno di un Salvatore come Lui, altrimenti sei sotto il giudizio di Dio. E questo chiaramente vale per chi non ha mai chiesto perdono a Dio, per chi ha sempre vissuto questa vita senza mai averlo messo al centro del proprio cuore. Ma se anche hai fatto questo, cioè se oggi puoi dire: no, io ho ascoltato il Vangelo, io ho creduto a Gesù, oggi Lui è il mio Salvatore, beh, Gesù vuole e necessariamente essere anche il tuo Signore. Fa parte del dono, fa parte del pacchetto. Gesù non può essere il Salvatore senza che sia anche il Signore della tua vita. Che significa il Signore? Significa che non lo lasci, come magari lasci la Bibbia, chiuso su una libreria. Significa che non fai le scelte senza essere attento e sottomesso alla sua volontà. Significa che giorno per giorno nel tuo cuore c'è una grande sensibilità verso il peccato, perché sai quali sono le conseguenze. Le conseguenze del peccato sono così gravi che hanno portato Gesù a morire sulla croce, no? E le conseguenze del peccato possono essere gravi anche nella tua vita oggi. Perché Dio, quando ci dice di non fare una cosa, non è perché è un Dio bacchettone, ma perché è per il bene delle sue creature. Lui le conosce bene, le ha create Lui. Ha creato Lui gli uomini e le donne. Ha creato Lui me e te, conosce bene la nostra vita. E quindi dobbiamo avere una sensibilità al peccato per non farlo. Dobbiamo avere un'attenzione, un impegno particolare alla parola di Dio per conoscerla. Questo dono rischiamo, anche non volendo, di disprezzarlo, di trascurarlo, di non dargli la giusta importanza. E invece questo dono è costato tanto. è stato pagato con il prezioso sangue di Gesù. Sapete che proprio quando pensavo a queste cose, poco prima di Natale, è uscito un film, uno di questi film di Natale, che si ispira alla vita di Dickens. Dickens è uno scrittore che ha scritto un libro che parla del Natale. E magari molti di voi conoscono la storia di Scrooge, di questo avaro che ha sempre vissuto isolato, amareggiato, attaccato ai soldi, e che invece proprio di fronte al Natale, al pensiero del Natale, si ravvede. E quindi hanno fatto dei film su Scrooge, hanno fatto dei film sul Natale, adesso hanno fatto un film sulla biografia di Dickens che ha scritto questo libro. E lo sapete come l'hanno intitolato questo film? L'uomo che inventò il Natale. Allora, questo è il pensiero che c'è nel mondo. Da poco il Natale ci ha ricordato che Cristo è nato. E il Natale non l'ha inventato l'uomo. Così come il Natale non è soltanto uno scambio di doni. Così come il Natale non è Babbo Natale che viene con la renna. Il Natale è il dono di Dio. Perché nel giorno che ricordiamo, che festeggiamo il Natale, noi ricordiamo la nascita di Gesù, colui che già esisteva prima e che è venuto nel mondo, dice Giovanni, è venuto, già esisteva prima e ha preso questo corpo di un bambino che è nato in una stalla, in una mangiatoia, senza onori, che è vissuto senza onori, che è morto, disonorato, ma che è risorto. E che oggi Dio ti sta dicendo, onoralo con la tua vita. Se non l'hai mai fatto, apri questo dono che Dio ti fa e onoralo con la tua vita. Prego che tu possa sperimentare tutta la potenza di questo dono, ogni giorno, nelle scelte che tu fai, nella vita che vivi, perché Gesù non è soltanto una tradizione umana o un buon esempio o un riferimento religioso. Gesù è il dono di Dio per la salvezza di chiunque crede. Infatti, scrive Paolo ai credenti di Efeso, capitolo 2, versetto 8, è per grazia, gratuitamente, che siete stati salvati. Lo sta scrivendo a dei credenti che avevano creduto e erano stati salvati. È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola e per questa mattina insieme, di fronte alla tua parola. Riconosciamo la serietà della tua parola e del dono che tu ci hai fatto. E vogliamo chiederti umilmente, vogliamo chiederti, Signore, di aiutarci a non disprezzare questo dono, se non l'abbiamo ancora fatto, di accoglierlo nella nostra vita, perché tu hai fatto un dono necessario agli uomini, hai fatto un dono necessario a me. Senza Gesù sarei ancora sotto il tuo giudizio e non avrei la vita eterna. Perciò, Signore, preghiamo per la tua grazia, per la tua misericordia, per la tua compassione, che ci sostieni a mettere al primo posto Gesù nella nostra vita, che ci aiuti ad onorarti, che ci aiuti a non cercare la volontà di altri se non la tua, che ci aiuti anche e ci proteggi dalle influenze del mondo che così facilmente ci porta verso il peccato. Ti prego in modo particolare per i responsabili di questa Chiesa, per le persone che sono qui oggi, perché possano edificarsi l'uno con l'altro nell'amore e nello spirito per fare la tua volontà.
Amen.